Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Olimpiadi di Atlanta 1996. Il pubblico impaziente ha preso posto nello stadio. L'aspettativa comincia a crescere. Un atleta cammina nervosa sul bordo della pedana. L'odore del gesso le entra nelle narici e le impasta tutta la bocca. È incredibile come tutto questo riesca a calmarla. È come tornare indietro nel tempo, quando tutto era più facile. Un ultimo sforzo, deve solo cercare di essere concentrata. La schiena le fa male, ogni movimento è una piccola puntura, ma cerca di non pensarci. Un ultimo lancio, solo uno. La pressione sembra soffocarla, ma come fa a sostenere tutto questo? Ma improvvisamente, come le capita sempre prima di una gara importante, piano piano nella mente scompaiono tutti i pensieri e una calma ovattata copre ogni piccola incertezza. Ha aspettato fin troppo. È ora. Un bel respiro. E via! Fin dagli antichi, le Olimpiadi sono sempre state un luogo magico, privo di limiti e contese. Un luogo dove tutto è possibile e dove le barriere sembrano sgretolarsi. Benvenuti nel podcast in cui diamo spazio a tutte quelle eroine che nel corso degli anni hanno scelto proprio le Olimpiadi per cambiare il mondo. Un incredibile viaggio fra momenti di sport ed epiche imprese dall'epilogo inaspettato. Io sono Max Corona e insieme andremo a conoscere le donne di gloria. La nostra storia comincia nella città di Tucson, Arizona, nel cuore degli Stati Uniti. Siamo in periferia, le case sono tutte simili l'una con l'altra. Tutte o quasi si dispongono su di un piano e una bella veranda si estende per tutto il lato lungo. Sulla veranda è sempre posizionata una bella sedia a dondolo. Proprio da una di queste case tutte uguali vediamo uscire di scatto una ragazza di 15 anni, seguita da quelli che sembrano essere i suoi fratelli. Un ragazzo poco più alto di lei e una piccola bambina che deve avere, sì o no, 3-4 anni. I ragazzi appena usciti di casa si cimentano in una serie di capriole e di ruote, mentre la bambina applaude con gli occhi che le brillano. Quella bambina è Carrie Strug e quando vede i suoi fratelli volteggiare quasi non sta più nella pelle dall'emozione. Non può esserci cosa più bella di quella. La famiglia Strug vive a Tucson ormai da molti anni. Marito e moglie si sono fatti un nome nella comunità e spingono ardentemente i loro figli che si dedichino allo studio. Ma da quando Lisa, la maggiore, si iscrive a ginnastica artistica in casa, beh, non si parla d'altro. Lisa è un'atleta promettente e ben presto arriva a competere a livello nazionale. E la nostra piccola Carrie è ormai da qualche tempo che ha cominciato a insistere con la madre perché l'accompagna alla scuola di ginnastica. Come detto, Carrie ha malapena 3 anni, cammina da pochissimo e il suo desiderio è così insistente che una mattina di settembre del 1980 Carrie Strug sta stringendo la mano della madre mentre entra per la prima volta nella palestra della sua città. Sono gli anni della grande rinascita della ginnastica. Nel 1977 la piccola grande Nadia Comaneci ha ottenuto il record mondiale, dando il via ad una nuova era per la ginnastica. Un'era di incredibili volteggi e di ragazze minute, giovanissime e incredibilmente talentuose. Dopo le Olimpiadi del 1977, anche negli Stati Uniti nasce quella che verrà chiamata la febbre della ginnastica. Tutte le bambine vogliono essere come Nadia e vogliono soprattutto fare le stesse cose che fa lei. Ed è così che anche la nostra Carrie si iscrive in palestra e comincia ad allenarsi. La ginnastica artistica è rinomata per essere uno degli sport in cui gli atleti sono sottoposti ad allenamenti maturi fin dalla più tenera età. Molto spesso sono gli stessi genitori che spingono le figlie ad intraprendere questo tipo di carriera. Questo però non è il caso della nostra Carrie. Anzi, la madre e il padre sono favorevoli alla passione sportiva della nostra piccolina, ma deve stare attenta a non trascurare i suoi impegni scolastici. Carrie però è talmente felice di potersi allenare con tutte quelle ginnaste incredibili da non preoccuparsi minimamente della durezza degli allenamenti. La passione per la ginnastica cresce insieme a lei fino a possedere tutte le fibre del suo corpo. Carrie ha solo quello in testa: volteggiare, volare, sentire quella scarica di adrenalina che le pervade il corpo. Non le interessa se la madre non l'appoggia al 100%. Lei riesce sempre a trovare la giusta motivazione per andare ogni giorno ad allenarsi e una sera in palestra si trova da sola a fare degli esercizi di riscaldamento. Probabilmente sua mamma la sta aspettando fuori, in macchina, ma lei vuole fare le cose per bene. Il suo sguardo percorre tutta la parete ricoperta di foto. Giovani ragazzi che sorridono ricambiando il suo sguardo da quelle istantanee di momenti unici. E poi ci sono loro, il sogno di qualsiasi ragazza mai entrata in quella palestra, l'ambizione troppo grande per essere pronunciata ad alta voce. Nella mente di Carrie, che ormai ha compiuto 10 anni, si disegnano 5 cerchi e una parola risuona nella sua testa: Olimpiadi. Di solito Carrie, quando torna a casa, è sempre esausta. Non si regge in piedi, ha appena 11 anni ed è già fuori casa per potersi allenare con le atlete più grandi. I coach delle nazionali le stanno tendendo l'occhio ormai da molto tempo e ora deve decidere se spiccare il volo e affidarsi ad allenatori esperti oppure dividersi tra studio e pratica per intraprendere un sentiero forse più semplice, ma anche con meno garanzie di successo. Carrie è orgogliosa ma anche un pochino spaventata quando con la madre e il padre ai suoi fianchi viene condotta a Houston, in Texas, per entrare in quella che viene definita la migliore e più completa scuola di ginnastica degli Stati Uniti, la scuola di Bela e Marta Caroli. I coniugi Caroli sono considerati i re Mida della ginnastica. Originari della Romania, hanno allenato per anni la squadra rumena e alla fine degli anni 70 sono considerati gli artefici del successo della grande Nadia Comaneci. Hanno un metodo di allenamento molto duro, richiedono totale abnegazione da parte delle loro atlete e esercitano un controllo assoluto sulle giovani donne. All'epoca non ci si interroga molto sulla bontà umana dei loro metodi, fin tanto che sia in patria sia negli Stati Uniti garantiscono risultati di eccellenza, non si fanno domande. La scuola Caroli è un ranch sperduto nell'arida campagna texana, dove le migliori atlete dello stato vivono insieme allenandosi per anche 45 ore alla settimana. I loro corpi sono portati al limite, sono rese delle macchine volanti che volteggiano a velocità incredibili. Se l'obiettivo è il successo, il metodo Caroli funziona alla perfezione. Stanno creando un dream team e per farlo sono disposti a tutto. Ma come se la sta passando la nostra Carrie nella sua nuova avventura? È la più giovane al ranch e nei suoi occhi ancora da bambina si riflettono le ambizioni delle sue compagne più grandi, che vedono ogni cambiamento del loro corpo come la sabbia di una clessidra che inevitabilmente ruba quel poco tempo disponibile per la vittoria. A 14 anni Carrie si sente una privilegiata, è la più giovane atleta a far parte del National Team, un team che sarà destinato a cambiare per sempre la storia della ginnastica mondiale, ma con calma, dobbiamo andare con ordine. La ginnastica sul finire degli anni 80 e inizio 90 è tiranneggiata da atlete provenienti dal blocco sovietico. La Russia da anni vince inesorabilmente il confronto con tutte le altre nazioni, monopolizzando il gradino più alto del podio, soprattutto per quanto riguarda la gara a squadre. Con l'arrivo negli USA dei coniugi Caroli, l'aria sta cominciando a cambiare e un gruppo di soldati scelti si sta allenando con determinazione per detronizzare la madre patria Russia da un inaccettabile status di supremazia. Carrie intanto cerca di conciliare lo studio e la ginnastica, le pressioni degli allenatori si sommano con quelle dei genitori per continuare gli studi e la sua situazione psicofisica comincia a risentirne. Infatti comincia ad accusare forti dolori allo stomaco che ne condizionano le performance. Carrie, da sempre molto timida e non è molto brava a socializzare, e spesso si chiude in se stessa. Mentre si allena, raramente dalla sua bocca escono dei suoni, delle parole. L'unica cosa che le importa è allenarsi, allenarsi e allenarsi ancora, e non importa se la schiena le fa male o un invisibile pugnale le sta perforando lo stomaco. L'unica cosa che conta è essere nel team. Il resto non ha nessuna importanza. Carrie non sorride mai. Lei volteggia, è l'eroina di tutte le bambine d'America. Gli occhi di tutti sono pieni dei suoi successi e nessuno nota l'espressione assente con la quale Carrie sale sempre sulla pedana. La sua dedizione è tale che quando viene selezionata per andare alle Olimpiadi del 1992 a Barcellona, Carrie è sì felice, ma in fondo il suo animo non riesce a sentirsi che sollevata. Sollevata per essere parte del team, non avrebbe concepito un'esclusione, una delusione di tale portata. Di quella bambina che con ammirazione fissava 5 cerchi in quella palestra sgangherata, alla fine non è rimasto poi molto. In quella Olimpiade Carrie ha appena 15 anni e ottiene il bronzo nella gara squadra. Ancora una volta sono le sovietiche a vincere la medaglia d'oro, definendo un'altra volta la loro supremazia nella disciplina. Quando torna a casa Carrie è uno straccio. Ha vinto una medaglia olimpica ma a nessuno sembra interessare. Ci sono altre gare, altri allenamenti massacranti e altri dolori. Non c'è tempo per pensare a quella medaglia che non brilla neanche. Malgrado sia psicologicamente a pezzi, Carrie però non riesce ad abbandonare quello che a tutti gli effetti il suo primo grande amore, la ginnastica. Decide però di lasciare il ranch dei coniugi Caroli e si mette in cerca di un altro allenatore. Passano i mesi e la nostra protagonista viaggia di allenatore in allenatore senza mai trovare il giusto feeling con il coach di turno. Sono anni difficili, sente che il suo corpo sta cambiando a 16 anni e non riesce a controllarlo come prima. Il suo stomaco gli porta disturbi alimentari talmente forti che per il suo bene è costretto a tornare a casa, dalla sua famiglia, per prendersi quella pausa che non prendeva dall'età di 7 anni. La sua infanzia è stata inghiottita dalla ginnastica, ma per Carrie quella non è una colpa, ha sempre voluto essere una ginnasta, la ginnasta più brava del mondo. Non le è mai pesato allenarsi e anche quando è a letto bianca come il lenzuolo in cui è avvolta, non può che sentirsi grata di tutto quello che ha vissuto. Lentamente, accompagnata dai genitori, Carrie ritrova la forza e la dedizione e dopo mesi di inattività ritorna in palestra. Questa volta la sua determinazione è più ferrea che mai. Siamo all'inizio del 1994, stanno per cominciare i trial olimpici e i campionati nazionali a cui lei vuole essere una delle protagoniste. Per prepararsi ai campionati nazionali del 1994 decide di prendere parte delle competizioni minori, così giusto per ritrovare il ritmo della gara. Carrie è elettrizzata quando si spalma il gesso in polvere sulle mani prima dell'esercizio. Finalmente è tornata nel suo elemento, sa che quello è il momento più importante della sua carriera, arrivare pronta ai campionati nazionali è essenziale. Quello che Carrie non sa è che quella scelta si rivelerà una delle più infelici della sua carriera. Carrie dopo un primo esercizio da 10 si avvita su se stessa con un incredibile salto mortale, ma al momento dell'atterraggio i legamenti del suo ginocchio si lacerano in più punti costringendola a mesi di convalescenza. La sua vita cade di nuovo nell'oblio. Pensate solo a dedicare la propria esistenza ad un'unica cosa. Dall'età di 3 anni, senza amicizie, relazioni o tempo trascorso con i propri familiari e poco prima del momento della verità, lacerarsi il legamento del ginocchio. Ma Carrie anche questa volta non demorde. È come se quella bambina, nella cui mente si erano disegnati 5 cerchi olimpici, abbia ritrovato lo spirito combattivo. Mossa da questo sentimento, Carrie affronta la riabilitazione con una tecnica fuori dal comune. Un passo alla volta e incredibilmente si ritrova ai campionati nazionali, fisicamente integra, anche se con pochissimo allenamento alle spalle. Carrie però quel giorno è una farfalla che vola leggiadra. Si piazza al secondo posto in molte discipline e contro i favori del pronostico si qualifica per i trial olimpici. Carrie ha una nuova forma mentale, è decisa a portare in alto il nome del suo paese e per farlo avrebbe anche realizzato il suo sogno di bambina. Lei magari non è la più forte in squadra, ma i suoi risultati le garantiscono un posto nel team. Quel team che passerà alla storia con il nome di Magnificent Seven, le Magnifiche Sette. Siamo ad agosto nel 1996, siamo ad Atlanta, Olimpiadi estive, è il giorno della grande finale della ginnastica a squadre. Le russe sono agguerrite e durante le presentazioni tutte le ragazze giovanissime si guardano come degli automi che sfidano il loro destino. La gara a squadre comprende numerose discipline, tra cui le parallele, la sbarra, il corpo libero e per ultima, il volteggio. Kerry ha svolto un incredibile torneo preolimpico e la sua condizione fisica è straripante. I coach della nazionale la mettono in ultima posizione, in modo da garantirsi alti punteggi alla fine e anche per scongiurare una caduta in altre fasi della gara. La gara è tirata, ma le nostre magnifiche sette fino all'ultima tornata di salti sono in testa. Ora, la ginnastica artistica si basa su un complesso sistema di somme e di punteggi, ma per il proseguimento della storia vi basti sapere che a causa di alcune cadute le atlete statunitensi sono in testa per pochissimi punti sulle russe e serve un salto di almeno 9.7 da parte della nostra protagonista, Kerry Strug. Kerry sente il peso della nazione sulle spalle minute, ha 18 anni. E per come vanno le cose nella ginnastica non avrà un'altra possibilità di andare alle Olimpiadi. Un respiro profondo. Kerry corre sulla pedana ad alta velocità, stacca il piede destro e schizza in aria. Si libra nel cielo di Atlanta come una libellula, avvitandosi su se stessa. Aspetta, forse sta andando troppo avanti. No! Kerry atterra malamente sulla caviglia sinistra e una smorfia di dolore le deforma il volto. E senza l'aiuto di nessuno, si trascina fuori dal materasso. Si è fatta male, esattamente all'ultimo salto. A Kerry cade il mondo addosso di nuovo. Ora probabilmente avrebbero vinto le russe l'oro. Il regolamento prevede però che come ultimo salto si abbiano due possibilità e la giuria per calcolare il punteggio possa considerare solo il migliore dei due. Ma Kerry non può fare un altro salto. Rischierebbe di compromettersi la gamba. Disperata si gira verso i suoi allenatori. Due allenatori che sono una vecchia conoscenza della nostra Kerry. Ale e Marta Caroli. Proprio loro. La guardano con i loro sguardi ferrei e decisi. Il successo prima di tutto, prima di qualsiasi altra cosa, prima di essere degli uomini o delle donne, sono delle armi puntate verso il successo. È proprio necessario? Chiede ai suoi allenatori una disperata Kerry. Ale Caroli silenziosamente annuisce e sussurra:
"You can do it."
Kerry guarda il tabellone. La vista le si annebbia e un'espressione vuota le si disegna sul volto. Doveva provarci, lo deve alle sue compagne e lo deve anche a se stessa. Zoppicandosi arriva all'inizio della pedana. La caviglia è stata fasciata e lei non prova dolore, solo una cieca determinazione. Ok, parte. La caviglia che a malapena riusciva a appoggiare a terra ora sbatte sulla pedana per darle la spinta. Kerry vola. Tra il silenzio sospeso dei presenti, vola per una medaglia d'oro da strappare ai sovietici, vola per una libertà che neanche lei sa cosa sia. 1, 2, 3 volteggi, ora manca solo l'atterraggio, eccolo! Ce l'ha fatta. Kerry, dopo essere atterrata su entrambi i piedi e rendere valido il salto, si accascia urlando di dolore, come se la sua coscienza fosse tornata di nuovo in quel momento. Urla. Tutto lo stadio applaude, ma lei urla. La sua caviglia si è spezzata, i legamenti si sono lacerati. Dopo una fasciatura provvisoria, Kerry viene portata in trionfo proprio da quel coach Caroli che l'aveva spinta a superare i propri limiti. Sul suo viso, dilaniato dal dolore, vediamo un timido sorriso. Un sorriso di chi ancora non capisce di aver realizzato il suo grande sogno di bambina. La storia di Kerry è stata da decenni raccontata in questo modo. Un'eroina che pur di tener fede al suo spirito olimpico gareggia con la caviglia rotta. Un esempio di competitività estrema, un'eroina per generazioni. E anche io mi sono approcciato a questa storia in questo modo. Tra le varie storie che ho approfondito per realizzare questo podcast, quella di Kerry era la più semplice, la più immediata, determinazione, pura e semplice. La vittoria di Kerry Strug è portata anche sui canali olimpici, come un vero e proprio esempio di spirito olimpico. Ma guardando la foto della nostra giovane protagonista mentre vince la medaglia d'oro, notiamo qualcosa di strano. Sorride, ma non troppo. Non è il sorriso di chi ha investito tutta la sua vita su quel momento, non di chi ha rischiato anche di distruggersi per sempre la gamba pur di vincere. Semplicemente Kerry sembra sollevata. Sollevata che tutto quello fosse finalmente finito. Un'altra cosa mi ha fatto dubitare della storia che tutti raccontano. E quando ha dichiarato in una delle sue ultime interviste la vittoria alle Olimpiadi non è stata il momento più alto della mia carriera. Ma come? Lei è sempre quella bambina che sognava i cinque cerchi? Come fa a non considerarlo il suo traguardo più grande? Decido di approfondire la questione. Ho il dubbio che Kerry quel secondo salto non lo volesse fare, che fu in qualche modo costretta. Durante le mie ricerche vengo a conoscenza che nel 2016 la Indianapolis Star ha iniziato un'inchiesta riguardo continue molestie sessuali subite dalle atlete della ginnastica da parte dello staff dei coniugi Caroli e in particolar modo del medico della nazionale. La questione ha una portata incredibile e durante la quale vengono a galla le continue pressioni e privazioni delle atlete che poco più che bambine hanno subito dagli allenatori, Caroli in primis. Il loro obiettivo è sempre stato quello di avere il controllo sulle ragazze e annullarne completamente la personalità. Per le giovani atlete, fin dalla più tenera età, il confine tra duro allenamento e abuso di minore diventa sempre più confuso. Tutto per loro è normale. Le molestie, gli allenamenti folli e anche rischiare di compromettere non solo la carriera, ma la vita, facendoti saltare con una gamba rotta. Come raccontato nel documentario Athlete Hey, Kerry non aveva scelta. L'oro era troppo importante per una federazione che non pensava che alla tutela di un marchio. Il sogno di centinaia di bambine era diventato il propulsore per la tutela di un brand fondato su abusi e privazioni. Kerry si ritirerà dalle competizioni immediatamente dopo quel folle gesto, che se visto in quest'ottica rappresenta uno dei momenti più bassi e meschini della storia delle Olimpiadi. L'altra faccia di una medaglia che splende come l'oro, ma che riflette i demoni dello sport. La storia di Kerry non è un esempio di spirito olimpico, ma può servirci comunque da monito per la salvaguardia della salute fisica e mentale delle atlete, molto spesso sottoposte a situazioni al limite solo per il volere di uomini che dovrebbero tutelare i loro sogni, ma che invece diventano i demoni dei loro incubi.